1912, Cleveland. Rose Schneiderman, leader femminista, durante un discorso davanti ad una platea di suffragette, pronuncia questa frase:
We want bread and roses too.
Vogliamo il pane, ma anche le rose. Bread and Roses è diventato uno degli slogan più importanti della lotta per i diritti delle donne. CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club presentano Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi.
Eccoci qua, benvenuti e benvenuti. Oggi quinta puntata di Bread and Roses qui su Controradio. Vi presenteremo un caso giudiziario di una donna molto coraggiosa e della sua famiglia che non l'ha mai abbandonata in questo lungo viaggio per le aule dei tribunali. E Alessia ha chiesto tutele e ha ottenuto giustizia. 8 lunghi anni è durata la sua battaglia, è vero, ma la sua storia ancora una volta ci dimostra che si può e come se si può. Immancabile accanto a me, come sempre, Marina Capponi. Ciao Marina.
Ciao Daniela, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono e seguono le nostre storie con tanta passione.
Allora, due parole Marina intanto sul caso che racconteremo oggi. Imperdibile, state con noi perché vi dimostreremo che dire basta spesso non serve solo a noi, ma può cambiare davvero la vita di tutte e tutti.
Esatto Daniela, oggi parleremo di maternità, uno dei momenti più importanti e più belli per una coppia che decide di avere un figlio, ma che sul posto di lavoro per le donne spesso diventa un vero e proprio inferno. Con grande frequenza la maternità viene considerata dai datori di lavoro soltanto come un costo economico, come un impiccio. Non è così, e grazie anche a donne tenaci come Alessia e a compagni attenti come Max, una legge imperfetta è stata modificata e migliorata.
Ma non diciamo troppo, Marina? Bene, iniziamo con la nostra storia, come sempre liberamente ispirata a un fatto realmente accaduto. La storia di Alessia e Max, in bianco come una sposa. Alessia e Max sono giovani e innamorati. Commessa lei in un negozio di vestiti e scarpe, magazziniere lui in un supermercato del centro. Lavorano sodo, ma non vivono ancora insieme. Il matrimonio, una casa tutta loro, un bambino, sono obiettivi costosi per una giovane coppia e non è ancora il momento. Alessia però sogna. Si vede già con un bel vestito di raso bianco, guanti bianchi, fiori bianchi tra i capelli, il velo. Ma no, Max, dai, quello non va più di moda. Un giorno dimentica la pillola. Ma che vuoi che succeda, le dice Max, per una volta? Accidenti, incinta subito. Dopo qualche lacrima e tanta paura, prendono una decisione. Sai che facciamo? Si va a stare dai tuoi finché non nasce la bambina, dice Max, sempre positivo. Il lavoro ce l'abbiamo, tu prendi la maternità e io faccio gli straordinari. Ce la caveremo, amore, vedrai. Alessia è al terzo mese, il mese più delicato, è sempre più stanca, qualche perdita sospetta. La ginecologa si è raccomandata di non strapazzarsi. Al lavoro non ha ancora detto niente, fino a quando una mattina la caporeparto la chiama. Alessia, vieni, c'è da scaricare il camion di scarpe! Lei non se la sente, non può più sollevare pesi. È arrivato il momento di dirlo. Devo dirti una cosa, sono incinta. Gelo. La responsabile del negozio si irrigidisce. Ma cosa stai dicendo? Ma lo sai che il titolare non vuole donne incinte nei suoi supermercati? Vieni subito in ufficio. Alessia è impaurita e confusa. Mentre la segue, lungo il corridoio, manda di nascosto un messaggio sul cellulare di Max. Sta succedendo qualcosa. Aiutami, non mi lasciare da sola. La responsabile la fa accomodare, chiude la porta, strappa un foglio da un taccuino e senza mezzi termini dice... Ma lo vedi? Ma qui il lavoro è pesante, scatoloni da spostare, scaffali da rifornire, gente da servire. E in negozio ci sei solo tu, ora con la pancia. Ma come fai? E poi, quando nascerà il bambino, dovrai assentarti. Ci toccherebbe assumere altro personale, costa troppo. È meglio che ti dimetti. Guarda, è semplicissimo. Anzi, sai che facciamo? Te la scrivo io la lettera. Dunque, io, sottoscritta tatata, mi dimetto per motivi personali. E ora una bella firma qui sotto. Poi prendi la liquidazione e stai a casa, bella e tranquilla, a fare la mamma. Nel frattempo arriva Max trafelato. Ma che cosa succede? Vorrebbe capire, discutere. Ma lei chi è, scusi, è il marito? No, allora fuori di qui, dice la responsabile. E gli chiude la porta in faccia. Sono di nuovo sole e la responsabile insiste perché Alessia firmi subito le dimissioni. Alessia è pressata, confusa, e alla fine firma, svuota l'armadietto e torna a casa con Max. Ora è mamma e disoccupata. Ma quelle dimissioni, sottoscritte con la mano che trema, erano davvero l'unica soluzione possibile. Era davvero meglio così. Il giorno dopo, Alessia e Max ne parlano a lungo. C'è qualcosa che non va. Alessia si è sentita forzata. Non le hanno lasciato neanche il tempo di riflettere, di informarsi, di parlarne con il suo compagno. «Io voglio lavorare», dice a Max. «Devo solo evitare di fare mansioni pesanti per non rischiare un aborto. E poi avrò la maternità come tutte e rientrerò al lavoro come tutte. Ci sarà pure un'altra soluzione». Guardano le pagine bianche e leggono «Ispettorato del lavoro». C'è un numero di telefono. Chiamano subito e raccontano l'accaduto. L'ispettore di turno, perplesso, dice «Le dimissioni delle lavoratrici madri vanno convalidate davanti a noi per verificare se sono davvero genuine o se non c'è un ripensamento. Le mamme che lavorano hanno tante tutele. Perché perdere tutto? Alessia, mi dica la verità. Lei conferma la sua volontà di interrompere il lavoro?» Le domanda secco. «Ma assolutamente no! Io non ho mai voluto dimettermi. Mi sono sentita costretta a farlo». L'ispettore non convalida le dimissioni e tenta un contatto bonario con l'azienda. La responsabile però è irremovibile. «Oh, senta, Alessia era liberissima. Tra lavoro e maternità ha scelto la famiglia e si è dimessa volontariamente. Nessuno l'ha costretta. Il rapporto per noi è finito, anzi, che non si faccia più vedere». «Serve un avvocato», suggerisce l'ispettore. «E poi c'è la consigliera di parità. È una figura pubblica che in questi casi può essere un sostegno importante per le donne». Alessia e Max sono confusi, ma non si scoraggiano. Incontrano l'avvocato e la consigliera, che spiega loro che la questione delle dimissioni forzate delle lavoratrici madri è un vero rompicapo. Vengono chiamate dimissioni in bianco, per ricordare l'orrenda abitudine dei datori di lavoro di far firmare alle lavoratrici giovani e nubili la lettera di dimissioni senza data, già al momento dell'assunzione, o addirittura, in molti casi, per obbligare le donne a sottoscrivere dei fogli tutti bianchi da riempire con le dimissioni, non appena sposate o incinte. La lavoratrice può essere così mandata a casa senza problemi. La cessazione di lavoro risulta un atto volontario. Per decenni, questa mala pratica è andata avanti indisturbata. E poi, qualcosa è cambiato. Dal 1971, la legge di tutela delle lavoratrici madri ha previsto la nullità del licenziamento in gravidanza e puerperio. Poi, dall'8 marzo del 2000, la legge sui congedi parentali ha introdotto finalmente, nero su bianco, l'obbligo di convalida davanti all'ispettorato del lavoro delle dimissioni fino a che il figlio non compie il primo anno. Altrimenti non sono efficaci, il rapporto di lavoro non si interrompe. Alessia non doveva perdere il suo lavoro. Parte così il ricorso in via d'urgenza davanti al giudice per il ripristino immediato del rapporto. Alessia, con una pancia ormai evidente, si presenta in udienza fiduciosa. L'azienda si difende. La lavoratrice ha espresso liberamente la sua volontà. E poi, la nuova legge si applica alle lavoratrici solo dopo la nascita del bambino, non alle donne in gravidanza. Purtroppo, è tutto vero. Il legislatore non si è espresso bene. Ha introdotto l'obbligo di convalida fino alla prima candelina, dando per scontato che anche il periodo prima del parto fosse compreso nella protezione, ma non lo ha scritto chiaramente. Ricorso d'urgenza respinto. Alessia e l'avvocata decidono di andare avanti comunque. Prima di presentare il nuovo ricorso, però, bisogna risolvere il problema della legge zoppa, che non tutela le lavoratrici incinte, ma solo le puerpere. Dopo il parto sì, prima del parto no. Inaccettabile. L'avvocata e la consigliera prendono contatto con la consigliera nazionale di parità, una giurista preparatissima. Le parlano della clamorosa lacuna di cui lei si era già accorta. Bisogna modificare il testo della legge. E nel marzo 2001, dopo qualche mese, viene pubblicato il testo unico, nel quale si prevede finalmente in modo chiaro, per legge, il divieto di dimissioni in bianco e l'obbligo di convalida sia prima che dopo il parto. La consigliera nazionale di parità ha svolto il suo compito perfettamente. È una grande vittoria per tutte le donne. Nel frattempo nasce la piccola Alice e Alessia e Max si sposano. Ma niente vestito bianco. Di bianco sono rimaste solo le sue dimissioni. Lei è ancora disoccupata. Con una neonata, trovare lavoro è un'impresa impossibile. Si risparmia e ci si fa aiutare dai nonni. Poi arriva il momento del nuovo ricorso con il rito antidiscriminatorio. Alessia si presenta in udienza e chiede che sia riconosciuta la nullità delle sue dimissioni. Il nuovo magistrato ritiene giusto che l'obbligo di convalida debba valere sia per le lavoratrici in gravidanza che per le madri. L'azienda ha sbagliato e viene condannata. Così Alessia, dopo 5 lunghi anni, grazie ad una sentenza, vede tutelati i suoi diritti. Ma non è ancora finita. Si ricostruisce a tavolino il suo rapporto di lavoro ormai passato, si fanno i conteggi. Le retribuzioni, le ferie, il TFR, i contributi. Avrà tutto, tranne la soddisfazione di tornare a lavorare. Quello, nessuna sentenza glielo potrà restituire. Le retribuzioni arretrate sembrano ad Alessia una somma astronomica. Ma sono un tuo diritto, le devi rivendicare, dice con sicurezza l'avvocata. L'azienda ovviamente non vuole pagare e impugna la sentenza. Prima la minaccia e poi la invita a riprendere servizio. Dopo 5 anni, dopo quello che è successo, Alessia quasi non ci crede. Andiamo avanti, la incoraggia l'avvocata. Chiediamo il pignoramento. E un giorno di dicembre, in negozio, entra l'ufficiale giudiziario. È Natale. Le luci intermittenti e colorate si spengono. La responsabile, rossa di imbarazzo, chiude la cassa, fa uscire i clienti e tira giù la serranda. Il giorno dopo, per poter riaprire, l'azienda fa recapitare ad Alessia un bellissimo assegno circolare. Le spetta e le farà molto comodo per la bambina e per la sua vita. Manca l'ultimo step. Dopo altri 3 lunghi anni, in appello viene confermata la sentenza di primo grado, con tanto di condanna dell'azienda alle spese legali. Quanto tempo ci è voluto, ma che soddisfazione! Adesso è finalmente finita, dice a Max. Un giorno di primavera, l'avvocata incontra Alessia e Alice, ormai più alta della mamma, ad una manifestazione. La mamma ha contribuito a cambiare una legge in favore di tutte le donne e io ne sono così orgogliosa. Alice le stampa un bacio sulla guancia, poi si volta e sventola la bandiera arcobaleno stretta tra le mani. L'unica cosa bianca ora è il suo futuro, ancora tutto da scrivere. Come avete potuto ascoltare, la storia di Alessia e Max pone sul piatto una questione durissima da superare. Quella delle dimissioni in bianco, che è sempre stata molto intricata. Ma perché, Marina, la maternità è così temuta dai datori di lavoro, tanto da forzare le dipendenti addirittura a dimettersi?
Perché vedi, Daniela, le aziende considerano la maternità un costo, anche se questo non è assolutamente corretto, perché le assenze delle lavoratrici madri sono totalmente indennizzate dall'INPS, quindi un costo non sono. E soprattutto perché nel nostro paese non è abbastanza sviluppata la cultura della conciliazione fra vita e lavoro. Le organizzazioni fanno un'enorme fatica ad adattarsi alle diverse necessità di lavoratrici e di lavoratori, ma questo è un errore, perché se madri e padri riescono a conciliare bene la cura familiare ed il lavoro, tutti i loro impegni, sono molto più soddisfatti e produttivi, e quindi anche l'assenteismo diminuisce e la stessa impresa quindi se ne avvantaggia.
La situazione è grave però, perché i dati statistici ci dicono che in Italia una donna su 3 lascia il lavoro entro il primo anno di vita del bambino, eppure le tutele ci sono. Ma oggi le dimissioni in bianco sono attuali?
La disciplina è sicuramente più garantista, però ci sono voluti veramente anni di tentativi falliti. Pensa che il governo Prodi aveva previsto che le dimissioni venissero registrate su un modulo a numerazione progressiva, così avevano sempre una data certa. E però nel 2008, quindi un anno dopo, il governo Berlusconi, appena insediato, l'ha subito abrogata come primo atto di governo.
E ora invece?
Adesso c'è il Jobs Act, che dal 2015 stabilisce che tutti i lavoratori devono mandare online al ministero le proprie dimissioni, che possono eventualmente revocare entro 7 giorni. Mentre le lavoratrici madri hanno sempre un regime particolare, devono convalidare sempre le dimissioni davanti all'ispettorato del lavoro, fino a 3 anni di vita del bambino, altrimenti non si interrompe il loro rapporto e quindi le dimissioni in bianco forzate sono vietate, sono considerate una discriminazione, il rapporto di lavoro si ripristina a tutti gli effetti e si applica anche una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro alle aziende che trasgrediscono questa regola.
Bene, ripetiamolo che non fa mai male, per chi non avesse capito, le dimissioni in bianco o forzate sono considerate una discriminazione, applichiamolo perché la legge c'è. Sappiamo che siete tante e tanti ad ascoltarci e quindi abbiamo deciso di aprire un canale preferenziale per poter parlare con voi. Aspettiamo le vostre storie, aspettiamo i vostri consigli, aspettiamo di sapere cosa pensate e cosa avete da dire su tutto quello che vi stiamo raccontando. E quindi scriveteci a club@controradio.it. E adesso la nostra petizione. Pane e rose a tutte e tutti.
La CGIL Toscana e il Centro Antiviolenza Luna di Lucca promuovono una petizione a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza domestica e sul lavoro. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito violenza di genere di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliarne le ragioni. Non va bene. La riservatezza in questi casi è fondamentale. Deve essere sufficiente esibire un codice INPS, così come per qualsiasi malattia. Una modifica semplice ma importante a tutela delle donne. Insieme a tutta Controradio siamo tra le prime firmatarie, ma abbiamo bisogno di voi.
We want bread and roses too.
CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club hanno presentato Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Riascolta il podcast su www.controradio.it.
Ciao, sono Irene Biemmi, docente di pedagogia di genere all'Università di Firenze. Per modificare la legge abbiamo bisogno di te. Firma la petizione, lo puoi fare in tutte le camere del lavoro della Toscana e online sul sito CGIL Toscana. Grazie.